fratelli erano stati a pascolare i gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, li voglio mandare da loro. Gli rispose: Eccomi. Gli disse: Va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo che gli domandò: Che cosa cerchi? Rispose: Sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare. Quell'uomo disse: Hanno tolto le tende di qui. Li ho sentiti dire: Andiamo a Dotan. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: Eccolo, è arrivato il Signore dei Sogni. Uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: Una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben ne sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: Non togliamogli la vita. Poi disse loro: Non spargete il sangue. Gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galaad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: Che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti. Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: Il ragazzo non c'è più, e io dove andrò? Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: Abbiamo trovato questa, per favore verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse: È la tunica di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato sbranato. Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo. Ma egli non volle essere consolato dicendo: No, io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi. E il padre suo lo pianse. Intanto i madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie.
Allora, ecco, oggi vediamo un po' la seconda parte di questo capitolo 37, che segna un po' l'inizio della vera e propria storia di Giuseppe. È un capitolo molto, molto importante, per questo ecco, bisogna vederlo abbastanza approfonditamente, perché ci dice, cioè, come si, da dove parte la storia, no? Ecco, perché è una storia dove c'è tutto uno sviluppo, non si può anche leggere a pezzettini, qualcosa ovviamente un po' dovremmo saltare, anche perché poi dopo vedremo, insomma ci sono delle cose un po' si ripetono, per cui, però c'è tutto uno sviluppo in questa storia, se non che si capisce bene l'origine, che è l'origine di una crisi, ecco, in questa famiglia, e poi dopo non si può ben approfondire, ecco, il senso, ecco. Perché sia quello che abbiamo visto l'altra volta e quello che vediamo stasera ci dicono quali sono le molle del male, fondamentalmente. E abbiamo visto, e qui continua ancora, che questa famiglia è in crisi, c'è una crisi, e oggi questa crisi, diciamo, diventa ancora più acuta. L'odio dei fratelli nei confronti di Giacobbe e di Giuseppe aumenta, e c'è molta violenza, anche se non si racconta nessun atto di violenza in realtà, ma è una violenza legata alla sofferenza, tutti qui dentro stanno soffrendo, come spesso ci capita, no? Ecco. Alla fine vedremo anche perché tutti stanno soffrendo. I fratelli sono lontani, abbiamo visto. Prima erano tutti insieme, dove si era creata quella situazione con i sogni, avevamo visto, di Giuseppe, e era cominciato l'odio dei fratelli nei confronti di Giuseppe, ma poi che alla fine andava a rivolgersi a Giacobbe, che era l'origine del conflitto, perché è il padre che preferisce appunto Giuseppe. Adesso invece i fratelli se ne sono andati, sono a Sichem, che è una regione, diciamo, che una località che dista circa 80 chilometri da Hebron, quindi una lunga distanza. E a Sichem i fratelli avevano fatto una strage, raccontata nel capitolo 34, che noi non abbiamo visto, allora in precedenza, e erano dovuti fuggire tutti, perché insomma non l'aria era diventata poco raccomandabile. Allora, ecco, già questo ci dice una cosa, no? I fratelli sono in un luogo dove fanno cose poco raccomandabili, diciamo. Quindi già questa notazione sono a Sichem è più di senso che non geografica, perché Giuseppe era un ragazzino che aveva circa 17 anni, è vero, a quel tempo i 17 anni uno era già praticamente adulto, un ragazzo, però pensare che Giacobbe lo mandi da solo a fare 80 chilometri per cercare i fratelli non ha tanto senso, diciamo, quindi probabilmente l'indicazione di Sichem è più un'indicazione, appunto, che richiama quest'altro episodio, dove c'era stata della violenza, quindi fa pensare, dice, guarda, state attenti, perché qui, ecco, questi i fratelli, figli di Giacobbe, insomma, ecco, sono inclini, diciamo. Giacobbe è preoccupato perché non c'è una parola di pace in questa famiglia. Questo mi Per continuare bisogna che io faccia riferimento, ancora una volta, scusate, al testo ebraico, perché quello che qui, le parole di Giacobbe al versetto 13, che sono 14, scusatemi, che sono tradotte, va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. In ebraico ci sono delle parole molto importanti, tradotto letteralmente bisognerebbe tradurre: va a cercare la pace ai tuoi fratelli e la pace al bestiame, lo shalom. Qui c'è due volte la parola shalom, tutti sappiamo, no, l'importanza che ha questa parola. Poi fammi tornare una parola. Sono questi tre termini in questo versetto fondamentali: c'è la parola, davar, e c'è lo shalom, la pace. Avevamo visto, non c'era una parola di pace, non c'era una possibilità di una parola di pace, già a causa dell'odio che era nato tra i fratelli. Giacobbe è preoccupato di questo, per cui dice a Giuseppe: va a cercare, va a vedere la pace dei tuoi fratelli. E quindi Giuseppe riceve dal padre una missione. La missione è cercare la pace dei fratelli, e quando questa pace è stata in qualche modo ricostituita, fare tornare la notizia, si può dire in italiano, ma in ebraico dice la parola, che ci sia una parola, cioè ci si possa parlare in pace. Questo vorrebbe Giacobbe, forse si è reso conto che lui è la causa, l'origine dell'odio, e quindi si assume la responsabilità di ricostruire la pace. Però la cosa che ancora è un po' ambigua è che Giacobbe parla dei tuoi fratelli. Sai che i tuoi fratelli sono a pascolare, non parla di figli, non sono i suoi figli, ma parla dei tuoi fratelli. Quindi c'è una, anche Giacobbe, diciamo, evidenzia questa separazione, questa divisione con i figli, e però sottolinea la necessità di ricostruire la fraternità. E è interessante anche, ancora, in quello che dice Giacobbe a Giuseppe, gli dice: vieni, ti voglio mandare da loro. Sono due verbi di movimento, ma un po' strani perché sono opposti, no? Vieni, dice, un movimento di avvicinamento. Mandare è un movimento di allontanamento. Quindi Giuseppe si deve allontanare dal padre per riavvicinarsi al padre, per avere una relazione vera, giusta, corretta, diciamo così, con il padre. Si deve allontanare dal padre e avvicinare ai fratelli. Quindi questa iniziativa di Giacobbe è indirizzata a cercare, alla ricerca dell'unità della famiglia. Nel viaggio verso Sichem, Giuseppe ha questo incontro un po' strano, che sembra accidentale, no? Sembra un incontro per caso. Vedremo che non è tanto per caso. Quest'uomo sconosciuto, di cui non si dice nulla. Nel libro della Genesi, ma anche spesso anche nell'Antico Testamento, personaggi che appaiono così, di cui non si dice niente, non si sa chi sono, non hanno un nome, appaiono, fanno qualcosa, di solito in favore di colui che è eletto dal Signore e poi scompaiono, ce ne sono diversi e hanno sempre una stessa relazione con Dio. Pensiamo per esempio, ora dico, Melchisedec, no? Appare, ha questa azione nei confronti di Abramo, gli offre il pane, lo benedì, benedice Abramo e scompare. Quello mi viene in mente così adesso. Quindi non è, è uno sconosciuto, ma che vedremo c'ha una funzione, diciamo, un compito qui. Giuseppe girovaga senza meta, si è perduto, quindi è incapace da solo di portare a termine la propria missione, non trova i fratelli, lo scopo è trovare i fratelli, ma e quindi probabilmente sta pensando di tornare a casa, ecco, perché è andato là dove il padre l'aveva indicato, i fratelli non ci sono. Ma c'è questa terza persona che lo tirerà fuori dal suo vagare e lo indirizzerà alla realizzazione della sua missione. Come dicevo, ecco, l'esegesi ebraica ha interpretato questo personaggio come un messaggero di Dio, l'arcangelo Gabriele, non si direbbe, che aiuta Giuseppe a portare a termine il mandato che Dio attraverso Giacobbe gli ha assegnato, che è salvare la propria famiglia. Perché dicevo, guardate, è tutto un, ecco, noi adesso ovviamente vediamo a pezzetti, perché insomma piano piano, ma già questo è tutto orientato a quello che vedremo alla fine della storia di Giuseppe. Non ci sarebbe quello che c'è alla fine se non ci fosse questo, quello che sta avvenendo adesso e vediamo adesso. Grazie alla domanda di quest'uomo, Giuseppe esplicita qual è la sua missione. Cerco i miei fratelli, sono in cerca dei miei fratelli. E poi dice una cosa strana, dice: dimmi dove stanno. Ma quest'uomo come fa a sapere dove, chi sono, che lui ha dei fratelli, chi sono i suoi fratelli, dove sono i suoi fratelli? Quindi è un dialogo un po' strano che si svolge. Perché c'è questo dialogo? Già ho detto alcune cose, ma è interessante perché è l'uomo. Giacobbe si è perso, scusate, Giuseppe si è perso, ma è quest'uomo che lo interroga, non è Giuseppe che va e gli dice scusi, ecco come si farebbe noi, scusi, mi sono perso, dove, ecco, dov'è la strada dove, per il luogo dove devo andare io, direbbe Tosò nella piazza del Duomo a Milano, no? Dove devo andare per andare dove devo andare, ecco. Vabbè. Quindi non è Giuseppe perso che cerca aiuto. Quest'uomo incoraggia Giuseppe a seguire una strada, gli indica una strada, gli suggerisce un cammino più che altro, non gli dà un ordine, non gli dice vai là, ma gli suggerisce un cammino. Quindi questo personaggio misterioso ha una funzione, dicevo, è interpretabile come un intervento di Dio, come succede nell'Antico Testamento con questi personaggi misteriosi, e ha la funzione in qualche modo di fare da, come posso dire, cesura, cioè fino adesso Giuseppe era mandato dal padre, adesso attraverso questo incontro questi fratelli che non sono dove il padre aveva detto che erano, Questo opera una specie di separazione di Giuseppe da Giacobbe. Adesso la missione, Giuseppe è assolutamente orientato verso trovare i fratelli. Io cerco i miei fratelli. Non dice mio padre mi ha mandato a cercare, io cerco i miei fratelli. Quindi c'è un po' un primo passo, sembrerebbe, per la possibilità di ricostruire l'unità di questa famiglia. L'incontro con quest'uomo si termina, con Giuseppe, che riprende la strada, che va dietro ai suoi fratelli. Cioè, in qualche modo, Giuseppe segue i suoi fratelli, quindi lascia il posto privilegiato, come primo, come preferito dal padre, e viene in questo modo rimesso al suo posto, va dietro, è l'ultimo tra tutti i fratelli. Al versetto 17 Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli. Adesso è Giuseppe, come dicevo, c'è stata questa separazione dal padre, adesso è lui che cerca. E trova i suoi fratelli, e li trovò a Dotan, e allora loro lo vedono arrivare. Ancora loro covano il loro odio, sono attanagliati dall'invidia, e quindi non possono lasciarsi scappare l'occasione di averlo tra le mani, liberi dalla protezione del padre, e quindi complottano di ucciderlo, pensando così di poter risolvere il problema. Due problemi: levano di mezzo Giacobbe e Giuseppe, e pensano, vedremo, di ricostruire in questo modo il rapporto con il padre. Arriva il sognatore, dicono, no? Arriva, eccolo, è arrivato il signore dei sogni, il padrone dei sogni, si potrebbe dire anche. Ovviamente lo riconoscono da lontano, perché ha la sua bella tunica con le lunghe maniche di cui si era passata l'altra volta, la tunica principesca, no? Quindi lo vedono da lontano, perché è distinguibile bene attraverso questo indumento. E appunto lo chiamano il signore, il padrone dei sogni, in modo molto sprezzante e sarcastico. Perché al vederlo nei fratelli si rinnova, si risveglia la paura del suo potere, il rischio di perdere l'eredità legata appunto alla loro interpretazione dei sogni. Loro sono ancora legati, vi ricordavamo detto l'altra volta, che in fondo l'interpretazione che loro avevano dato del sogno era la loro interpretazione, che ci potevano essere altri modi di interpretare. Infatti vedremo che poi alla fine i sogni si avvereranno, ma in maniera diversa rispetto all'interpretazione che avevano dato loro. Ma loro cercano ancora di opporsi a quei sogni, perché loro li vedono come una minaccia per loro. E guardate, L'eredità, ti ho detto, l'eredità che loro hanno paura di perdere, sì, sarà l'eredità del clan, ma fondamentalmente quello a cui loro tendono e tengono molto è l'amore del padre. Quindi questo è in gioco, fondamentalmente. Fino ad ora, ecco, si è parlato, Giacobbe ha parlato di vai a cercare i tuoi fratelli, cerco i miei fratelli. Da qui in avanti, dal momento in cui comincia il complotto dei fratelli, appunto, non ci sarà più questa dicitura, diciamo, questa definizione, ecco, di appartenenza ai tuoi fratelli, ai miei fratelli. La fratellanza ormai è scomparsa, è stata rifiutata, perché Giuseppe è definitivamente escluso dagli altri. Però, ecco, in qualche modo l'autore, il narratore, vuole un po' addolcire l'espressione di odio e di invidia dei fratelli, e allora mette in bocca a Ruben, che è il maggiore, il primogenito, quindi è quello che, quando i fratelli sono lontani dall'accampamento, tiene il posto del padre, è quello che guida e comanda, diciamo, quindi e gli mette questa una volontà di protezione nei confronti del fratello minore. Appunto, lui si sente responsabile e vuole salvarlo. Gli altri fratelli parlano tra sé, mentre Ruben all'inizio non parla, ascolta. Ruben sentì, versetto 21, e volendo salvarlo disse: non togliamogli la vita. Quindi prima di tutto Ruben ascolta e poi parla. Quindi non è solidale con il complotto dei fratelli. E è interessante perché l'autore ci dice che l'intervento di Ruben è per la salvezza, non togliamogli la vita, è per la salvezza di Giuseppe. Quindi, invece di spargere il sangue, e adesso vedremo questo perché è importante, dice di metterlo in un buco dove probabilmente, ecco, questo, quando sentono le parole di Ruben, i fratelli che vogliono uccidere Giuseppe, che cosa capiscono? Non spargiamo il sangue, perché spargere il sangue è una cosa grave. Allora, mettiamolo nel buco, lì ci muore da solo, e così noi otteniamo il nostro risultato senza che il suo sangue ricada su di noi. Perché, come aveva annunciato Dio dopo il diluvio universale, chi spargerà il sangue, ecco, sarà reo di quel sangue ricadrà su di lui. Quindi subirà la conseguenza, che per quel tempo la conseguenza era che anche lui, anche il suo sangue sarà sparso. Legge del taglione che arriverà fino al Vangelo, perché quando Gesù dice chi di spada ferisce, di spada perisce, fondamentalmente fa riferimento ancora a questo tipo di legge. Ruben, appunto, prende il posto del padre per salvare il fratello minore, ma non solo. Ruben è preoccupato anche di se stesso. appunto perché è responsabile, per cui per primo il sangue sparso di Giuseppe ricadrebbe su di lui, e poi perché c'era stato un episodio, anche questo noi l'abbiamo saltato perché appunto non possiamo, ma nel capitolo, mi sembra 36, c'è una brutta storia in cui Ruben ha violentato Bila, che era la schiava, una schiava di Giacobbe. Per questo Giacobbe era fortemente arrabbiato e con Ruben, aveva un forte rancore nei confronti di Ruben. Allora Ruben ha paura di perdere la primogenitura per questo. Allora può anche darsi che Ruben stia un po' manovrando la situazione di modo che riporto a casa vivo e vegeto il figlio amato da Giacobbe e quindi anche io recupero, diciamo, benevolenza da parte del padre. Quindi c'è anche un guardare, un pensare a se stessi, diciamo, cercare di salvare se stessi. Quando Giuseppe arriva, compiono un atto altamente simbolico, perché che fanno? Lo spogliano, la prima cosa che fanno, lo spogliano della sua bella tunica. Prendere la tunica o il mantello a qualcuno era un atto molto grave secondo il libro del Levitico, perché serviva da coperta, dice, lo cita anche questo poi Gesù nel Vangelo, no? Non prendere la coperta, il mantello del tuo fratello in pegno, o se la prendi la sera restituiscila, perché è l'unica coperta che ha per la notte. Quindi era un atto grave dal punto di vista della legge, ma poi c'è anche da dire un'altra cosa, che per Giuseppe questa tunica era l'indumento che indicava la sua identità, era il segno dell'amore del padre, era ciò che rendeva visibile la posizione di privilegio che Giuseppe aveva tra i fratelli nel cuore del padre. E anche rievoca sicuramente i sogni che lui ha fatto. E allora ecco che Giuseppe viene spogliato di tutto questo e nudo viene gettato nella cisterna. La nudità è il disonore, no? È il disonore dei fuggitivi, degli schiavi che lavoravano nudi. Essere esposti agli altri, essere come violabili, ecco, non avere difesa, essere vulnerabili, privati della dignità. E i fratelli arrivano proprio a gettare Giuseppe in questa cisterna che è senza acqua. Dopo vedremo, questo è un elemento importante. Ma Giuseppe non reagisce, non si lamenta, si lascia fare. È la vittima designata. Ma la provvidenza, si potrebbe dire, viene in suo soccorso e apre una soluzione inaspettata, perché compare una carovana di mercanti diretti verso l'Egitto. E guardate, interessante, beh, perché i fratelli non si rendono conto in questo momento che proprio il loro disfarsi di Giuseppe, vendendolo ai mercanti che vanno in Egitto, comincia a realizzare la profezia dei sogni, di cui loro hanno così tanta paura. Allora i fratelli hanno accettato, torniamo un attimo indietro per vedere un po' alcuni elementi perché che sono significativi, su Giuseppe che viene calato in questa cisterna. Gli tolgono la tunica, appunto, su questo il narratore insiste molto, lo dice per due volte, quindi è un elemento importante. Il racconto però, se, come abbiamo sentito, è molto distaccato, non c'è, come si può dire, attenzione alla persona, all'altro, non c'è, diciamo, quella che noi, a cui noi siamo abituati un po' nei racconti dei nostri romanzi, no? La profondità psicologica, no? Qui è una sequenza di fatti, di azioni, descritte nella loro svolgimento e anche crudeltà, diciamo, possiamo dire proprio questo. Il primo passo, appunto, togliere la tunica, che è spogliare Giuseppe del segno che lo separava dai fratelli. Il secondo passo è buttarlo nudo nella cisterna, che viene indicata da un vocabolo che in ebraico vuol dire anche tomba. Quindi questo essere gettato nella cisterna è un'immagine della morte, è un imitare, diciamo, la morte simbolicamente. Quindi la cisterna è un luogo di morte simbolica, ma paradossalmente è anche il mezzo attraverso il quale Giuseppe non muore. Luogo di morte e luogo di protezione dalla morte, quindi è un luogo di vita. E come dicevo, nella cisterna non c'è acqua, ma nella cisterna c'è buio, quindi assenza di acqua e tenebra, anche questo, altre due indicazioni di morte, perché nel deserto l'acqua è la vita, se dappertutto, ovvero l'acqua è la vita, ecco, ma nel deserto è evidente, ecco, risulta immediato. E da questa tomba Giuseppe uscirà mandato avanti in Egitto per salvare i fratelli. E è interessante la descrizione che fa l'autore dei fratelli, no? Perché sono descritti in un momento assolutamente crudeli e distaccati, e un momento invece che si preoccupano della vita del fratello. Perché dopo aver gettato nella buca, nella cisterna, Giuseppe, che cosa fanno? Si siedono sopra la cisterna e mangiano, e si mettono a mangiare. Come a dire insensibilità, ma anche a dire che la vita continua, per loro la vita continua, anzi, la vita potrebbe avere una bella svolta, Ovviamente questo indica anche l'esasperazione a cui questi uomini erano arrivati. Si mettono a mangiare tranquillamente, quasi fosse una festa. Ma, anche qui però, nella logica del racconto, è interessante, bello, bisogna evidenziarlo, che gettano nella cisterna Giuseppe e ci mangiano sopra, diciamo, ma poi quando non avranno più da mangiare, non avranno più niente da mangiare, dovranno andare in Egitto, se lo ritroveranno vivo davanti e lui darà a loro il cibo. Allora vedete, c'è anche in questa storia come filo conduttore il cibo. Vedremo come Giuseppe lo usa il cibo in una maniera molto abile, ecco. Quindi senza saperlo, loro che pensavano di essere liberati, di essersi liberati per sempre di questo fratello, e ci fanno anche sopra una bella mangiata, ecco, non sanno che poi dopo il cibo proprio sarà ciò che glielo farà ritrovare vivo e anche potente. Piccola altra notazione, Giuseppe non parla più, non è più soggetto di verbi, da quando lui arriva dai fratelli diventa un oggetto che viene preso, spogliato, buttato, tirato, venduto, ecco. Però proprio quando sembra che le porte della vita si chiudano, sembra che tutto sia finito, ecco che invece si apre una nuova possibilità, si apre dalla morte la vita, appunto, si aprono vie inaspettate. È questa la logica della Pasqua, e dopo alla fine metteremo in evidenza come tutta questa storia c'è dietro, c'è in filigrana poi la storia di Gesù. Perché la persona non si butta nella cisterna da sola, Giuseppe non decide da solo di buttarsi nella cisterna. Le notti, le morti, non ce le procuriamo da soli, ma si accolgono, si accettano quelle che derivano dalla vita e dagli altri. E nella notte e nella morte solo l'amore può permettere di tornare alla vita. Questa è la Pasqua. È la Pasqua di Giuseppe, sarà la Pasqua di Gesù e è la Pasqua anche per noi. E come dicevo, come un oggetto, Giuseppe viene venduto a questi mercanti ismaeliti, anche loro quindi discendenti da Abramo, per 20 sicli d'argento, si dice, che nel Levitico sono la cifra che si deve pagare per un giovane schiavo tra i 5 e i 20 anni. E quindi Giuseppe, come un oggetto, viene messo nel carico questi mercanti stanno portando in Egitto. Perché? Perché lui è un oggetto comprato. Sono questi mercanti, sicuramente sono senza scrupoli. La legge del commercio è quella del profitto, per cui ecco, loro lo mettono tra le cose che trasportano. Anche se noi abbiamo ascoltato bene, il testo qui è confuso, perché non si capisce bene. Allora, prima si dice che i fratelli, allora, Giuda, un altro dei figli di Lia, della prima moglie di Giacobbe, appunto suggerisce di vendere Giuseppe. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Allora, vedono arrivare una carovana di ismaeliti, va bene? Ismaeliti che vanno verso l'Egitto, decidono di venderlo, però poi dopo dice che passarono alcuni mercanti madianiti, quindi che vengono altra gente, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Allora, chi è che vende Giuseppe, chi è che lo tira su? Non è molto chiaro, va bene. Sembrerebbe che i fratelli avessero intenzione di venderlo, però in realtà chi l'ha venduto sono stati i madianiti, che l'hanno venduto agli ismaeliti, va bene. Però, anche se i fratelli in realtà, concretamente, materialmente, non avessero venduto Giuseppe, avevano l'intenzione di farlo. Non si erano opposti alla proposta di Giuda, ecco. E quindi questo basta perché la colpa di questa azione ricada su di loro e pesi sulla loro coscienza, perché dopo, appunto, anche questo vedremo, quando loro arrivano davanti a Giuseppe in Egitto, che non riconoscono, e si vedono trattati duramente da questo primo ministro del faraone, loro dicono: ecco, questa è la giusta punizione per quello che noi abbiamo fatto a nostro fratello. Quindi, l'hanno venduto, non l'hanno venduto, questo non è poi così rilevante, ma ciò che conta è che loro avevano questa intenzione. E qual è la loro intenzione? Solo quella di far sparire Giuseppe? Assolutamente no. Loro hanno due obiettivi: quello di far sparire Giuseppe, ma anche quella di far soffrire Giacobbe, perché loro odiano il padre quanto odiano il fratello. E allora ecco che l'ultima fase, l'ultima di questo racconto, che conclude anche appunto questo capitolo 37, è l'inganno operato nei confronti di Giacobbe. Dopo che è stato venduto, che già si dice nel versetto 28, primo rigo della pagina 39 per il nostro testo, così Giuseppe fu condotto in Egitto. Ecco, a questo punto Giuseppe scompare dalla scena. Ruben si rende conto che Giuseppe non c'è più, ha capito che cosa è successo. Dice: si straccia le vesti, che è il gesto tipico del semitico per dire il lutto, la tristezza, la disperazione, ed esclama: il ragazzo non c'è più. In ebraico, io, dove andrò io? C'è nel testo ebraico due volte io, all'inizio e alla fine. Io, dove andrò io? Allora vedete che quell'ipotesi si era fatta all'inizio, che Ruben agisse per salvaguardare se stesso, diciamo, perché è preoccupato della propria sorte, di se stesso, non tanto o non solo di Giuseppe, è confermata da questo. Il sangue del fratello, secondo appunto il suo timore, dice, ricadrà su di lui, perché lui è il primogenito. A questo punto però, ecco, i fratelli non è che sarebbero obbligati a avvertire il padre, del resto l'aveva lui mandato in giro per il deserto a cercarli. Loro potrebbero far finta di niente, ma se fanno qualcosa appunto è perché hanno un intento, hanno uno scopo che qui non è ancora esplicitato, ma sta a noi capirlo. I fratelli non osano affrontare il padre, non vogliono affrontare il padre, ma ordiscono una vendetta crudele nei suoi confronti, con l'espediente sempre che ha al centro la famosa tunica, che loro macchiano del sangue di un capro che uccidono, e la mandano al padre tramite un messaggero. Quindi questa tunica, da bellissimo segno di predilezione, diventa segno di morte. Il capro sgozzato è anche, se vogliamo, figura di Giuseppe, che è vittima di un omicidio simbolico da parte dei fratelli. Loro avevano l'intenzione di ucciderlo, poi non l'hanno fatto praticamente, ma quel sangue e qui entra in gioco un procedimento che nella scrittura, nell'Antico Testamento, ritroviamo spesso, e che poi dopo anche sarà nel Nuovo Testamento, cioè il mettere in connessione e evidenziare il nesso che c'è tra la menzogna e l'omicidio, tra l'omicidio e la menzogna. Basta pensare alla storia di Davide con Uria, che Davide, per coprire la piccola menzogna di essersi invaghito della moglie di Uria, Bezzabea, arriva fino a far uccidere Uria. La tunica dovrebbe essere la prova di un incidente che ha provocato la morte di Giuseppe, ma questa è una menzogna, perché in realtà loro hanno simbolicamente ucciso Giuseppe, non è stato sbranato da una belva. Sgozzano, dice il testo ebraico, dice che sgozzano un capro di capre. Sgozzarono un capro, versetto 31, sgozzarono un capro e intrisero la tunica di sangue. Perché sottolineo questa cosa del che in ebraico non dice semplicemente un capro, dice un capro di capre. Perché è questa una, termine tecnico, si chiama un sintagma, cioè delle parole, una frase, diciamo così, però non è una vera e propria frase perché non c'è un verbo, che nell'Antico Testamento ritorna 27 volte, e è un termine, un sintagma tecnico, diciamo, che serve a designare la vittima del sacrificio offerto a Dio per i peccati. È un sacrificio in cui il sangue della vittima serve a purificare i peccati di coloro che offrono il sacrificio. e quindi operano una riconciliazione con Dio. Noi sappiamo che nel giorno del perdono, ebraico Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, vengono usati due capri. Uno caricato del peccato del popolo e mandato a morire nel deserto. Un altro invece che viene materialmente sacrificato, viene immolato, e il suo sangue è presentato a Dio per la riconciliazione. Allora vedete, questa immagine è importante per il nostro testo. Il primo capro, quello mandato nel deserto, è Giuseppe, mandato nel deserto, che porta tutte le colpe della famiglia. L'altro capro è quello che viene sgozzato e il suo sangue è presentato al padre per la riconciliazione, sperando che questo sia l'inizio di una ricostruzione della famiglia, levato di mezzo il fratello origine dell'odio. Non c'è più Giuseppe che era il motivo del conflitto. Allora con lui il male sparisce e quindi si può sperare in una riconciliazione con il padre. Quindi con questa azione, questo modo, loro fanno due cose: puniscono il padre per il male che ha fatto loro e aprono una via per la riconciliazione. E agiscono in maniera un po' machiavellica, siamo con la conclusione. Perché la domanda è tendenziosa, no? Gli mandano questa tunica piena di sangue e gli dicono: abbiamo trovato questa, per favore verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Tendono una trappola al padre. In fondo gli dicono: sei stato tu a metterlo in viaggio da solo, per cui tu sei responsabile della morte di tuo figlio. Ma quindi tendono una trappola a Giacobbe. Giacobbe, che era stato l'ingannatore, che aveva ingannato Isacco per carpire la primogenitura, come l'aveva fatto? Brevemente ve lo ricordo: si era rivestito degli abiti di Esaù, del figlio amato da Isacco. Viene ucciso un capretto per prepararlo a Isacco. E così Giacobbe dice parole menzognere a Isacco. Gli dice: sei tu? Sì, sono io, tuo figlio Esaù. Dice: ma come, sei già tornato? Sì, Dio mi ha fatto capitare subito la preda. Gli dice, no? E così Giacobbe era riuscito a separare il padre Isacco dal figlio maggiore e figlio prediletto. Adesso Giacobbe subisce lo stesso trattamento, perché il vestito del figlio amato gli viene portato, imbrattato del sangue di un capro ucciso, riceve parole ingannatrici. In questo modo viene separato dal suo figlio amato e prediletto. Quello che a lui fanno i suoi figli è quello che lui ha fatto a suo padre. E Giacobbe esplode in un urlo, diciamo, commovente, perché quando vede la tunica insanguinata, Giacobbe deduce la morte di Giuseppe. Ma qui ritorna prima nelle parole dei figli o fratelli e poi nelle parole di Giacobbe una frase interessante. Una bestia feroce l'ha sbranato. Chi è questa bestia feroce? In fondo queste bestie feroci chi sono? Potrebbero anche essere i fratelli, no? C'è una menzogna, perché non è vero che Giuseppe è stato, e loro lo sanno bene, che Giuseppe non è stato sbranato da una bestia feroce, ma parlando di una bestia feroce, sia i fratelli che il padre denunciano proprio i figli come bestie feroci, possedute, mosse dall'invidia e dall'odio. Ma il lutto di Giacobbe è molto più profondo di quello che loro si aspettassero e dice che rifiuta di essere consolato. Il padre rifiuta quindi di entrare in quel gioco della riconciliazione che era stato tentato dai figli. Non ci può essere riconciliazione se questa è a prezzo del suo figlio, della morte del loro fratello. Lui vuole mantenere vivo il ricordo e questo è un problema per i fratelli, perché in questo modo Giuseppe continua a essere nel mezzo, continua a essere fra i piedi. Loro pensavano di averlo eliminato e invece nel dolore del padre, che non, oggi si direbbe noi, che non elabora il lutto, rimane presente Giuseppe e questo impedisce quel processo di riconciliazione che per loro passerebbe appunto solo attraverso l'eliminazione del fratello. Alla fine, versetto 36, si parla di nuovo di Giuseppe che arriva in Egitto solo, privato della famiglia, privato della sua dignità, e il figlio libero diventa schiavo. Ma questo è il presupposto per appunto poi la salvezza di tutta la famiglia. Siamo giunti, ecco, allora alla fine di questo capitolo, dove ci siamo confrontati con questa famiglia che non ha nessun punto di unione, divisa su tutti i fronti. E gli unici che sono uniti sono i 10 fratelli, figli di Giacobbe, ma su che cosa è basata la loro unità, la loro unione? È basata sulla complicità nell'uccisione del fratello, non materiale, ma simbolica e all'interno della famiglia. Quindi la famiglia in questo momento non c'è più, è disgregata. C'è un padre che non è più capace di essere tale, che è ridotto all'impotenza dai suoi figli. E ci sono questi figli che rifiutano il padre e quindi non sono più fratelli. Alla fine soffrono tutti, come avevamo visto l'altra volta. Soffrono tutti. Ma se tutti soffrono è anche perché tutti portano una parte di responsabilità in questa sventura. Ogni personaggio fa il male perché fa il male agli altri, perché in realtà sta solo cercando un bene per sé. Una svolta reale in questa storia ci sarà solo quando ci sarà qualcuno che non cercherà più solo un bene per se stesso, ma saprà sacrificare il proprio bene per il bene degli altri. E questo sarà Giuseppe. Ecco, dicevo all'inizio, ecco, concludo, in questo capitolo, in tanti elementi che abbiamo visto, è presente in filigrana la storia di Gesù. Giuseppe viene spogliato della tunica e gettato nella cisterna, che è la morte, nudo, come viene fatto a Gesù sotto la croce, no? Viene spogliato della tunica, quella tunica che anche lì i Vangeli dicono era una tunica senza cuciture, quindi era una tunica signorile, diciamo, non fatta di pezzi e di toppi, ecco, no? Gesù viene nudo, messo sulla tomba, sulla croce, dove si consuma la sua morte, e poi viene calato nel sepolcro, nella tomba, da cui poi verrà tirato fuori dal Padre per risorgere, per dare la vita, la vita che servirà alla salvezza di tutti i suoi fratelli, di quei fratelli che lui un giorno era stato mandato a cercare dal Padre. E è il mistero che noi ci stiamo preparando a vivere fra qualche giorno, che già stiamo in qualche modo vivendo, del Natale, in cui appunto il figlio unigenito, l'amato, come dirà alla trasfigurazione, il Padre, l'amato, viene inviato a cercare i suoi fratelli, a portare la pace a quelli, agli uomini che Dio ama.